Leggiamo nel libro del profeta Isaia, al capitolo 26. Leggeremo verso 13 e 14. Verso 13 e 14 dicono: Signore, Dio nostro, altri signori fuori di te hanno dominato su di noi, ma grazie a te solo noi possiamo lodare il tuo nome. Quelli sono morti e non rivivranno più, sono ombre e non risorgeranno più. Tu li hai così puniti, li hai distrutti, ne hai fatto perire ogni ricordo. Ecco, questi due versi sono un po' il fulcro della riflessione che vogliamo fare. Bene. E io direi una cosa, che in questi due versi, fate caso, c'è, è vero, sono solo due versi, però c'è tutta una, chiamiamola storia, tutta una storia dietro. È come se ci facesse vedere proprio la scena di questo mondo, questo brano. E c'è un mondo dove ci sono dei dominatori e dei dominati, no? Delle persone che dominano, che signoreggiano, che comandano sugli altri, e delle persone che invece magari sono succubi, no? Di questi dominatori. Fate caso, Signore, Dio nostro, altri signori, beh, il Signore è uno solo, è di Dio, vero? Lui è il Signore per eccellenza, è l'unico Signore realmente. Però qui c'è scritto, Signore, Dio nostro, altri signori fuori di te hanno dominato su di noi. Altri signori. Guardate, se rivediamo la nostra vita, guardiamo la nostra vita. Prima di convertirci, prima di conoscere Dio come il Signore della nostra vita, noi abbiamo avuto dei signori che dominavano nella nostra vita? Oppure eravamo senza signori? Io vi dico una cosa, non si può vivere senza signori, senza qualcuno che domini, che signoreggi sulla nostra vita. E nella nostra vita. Io credo che non sia possibile questo. In un modo o nell'altro qualcuno deve guidare, dominare sulla nostra vita. E lo vogliamo, no? Questo avviene. Questo avviene, sapete? Sì. C'è chi dice, oh, ma io non mi lascio dominare da nessuno, nessuno mi comanda e io sono libero. Ma in realtà non è così. Non esistono persone pienamente, veramente libere, cioè che siano in grado di gestire la propria vita autonomamente, senza lasciarsi in qualche modo, diciamo, guidare da qualcosa o da qualcuno, che non abbiano cioè dei signori. Non ci credo. E chiediamoci, chi signoreggiava? Chi dominava la nostra vita? Prima di dare il cuore a Cristo, prima di conoscere il Signore, l'unico Signore, Gesù Cristo, che è venuto a regnare nella nostra vita. Guardate, leggendo in Proverbi, al capitolo 5, al verso 9, possiamo prenderlo. Proverbi, capitolo 5, è un capitolo questo in cui si parla dell'immoralità, l'immoralità. Allora, pensiamoci. Magari potete leggerlo con calma, poi a casa tutto, se volete. Vedete un po' in che termini si esprime questo capitolo riguardo l'immoralità. Anzi, credo che sia buono leggere magari anche un paio di versi prima. Dice così, Or dunque, figliuoli, verso 7, ascoltatemi e non vi allontanate dalle parole della mia bocca. Tieni lontana da lei la tua via. Da lei chi? Qui si parla di chi? Dell'adultera. No? L'adultera, la donna immorale. No? Allora, tieni lontana da lei la tua via e non ti accostare alla porta della sua casa, per non dare ad altri il fiore della tua gioventù, i tuoi anni al tiranno crudele. E perché degli stranieri non siano saziati dei tuoi beni e le tue fatiche non vadano in casa d'altri e così via. Allora, il verso 9 parla di un tiranno crudele. Prima di convertirci, magari noi ci lasciavamo condurre e guidare senza magari dare peso dall'immoralità. Per noi l'immoralità è una cosa normale. Nel mondo oggi l'immoralità è una cosa normale. Non si chiama più adulterio, non si dice più fornicazione, non si dice più nemmeno tradimento, non si usa nemmeno più questo, perché di solito le chiamano scappatelle, le chiamano così, c'è una parola brevissima che si chiama flirt, mi pare, no?
Relazione.
O cose del genere. Ragazzi miei, ormai è tutto così cambiato oggi, sminuito, diciamo, è sminuita la gravità di quello che Dio chiama invece peccato. In questo caso una manifestazione del peccato è l'immoralità di cui si parla qui. Allora, praticamente quelli che vivono ancora lontano da Dio hanno un Signore, tanti, tantissimi hanno un Signore che li domina ed è l'immoralità. Hanno un padrone. Qui viene chiamato tiranno crudele, in questa versione lo chiama così, tiranno crudele. Un tiranno è un despota, uno che, come dire, ti schiavizza, invece, crudele, cattivo. Chi è questo tiranno crudele, in fondo, lo sappiamo. Chi è? Satana. È il tiranno crudele. Altri, vero, signori fuori di te hanno dominato su di noi. Forse, magari in alcuni credenti, oggi convertiti, salvati, per la grazia di Dio, hanno avuto anche questo Signore nella loro vita. Però c'è una cosa, anzi prima di dirvi qualcos'altro, passiamo a un altro verso. Prima Corinzi 12,2 dice cosa? Vediamo, prima Corinzi 12,2. Voi sapete che quando eravate pagani eravate trascinati dietro agli idoli muti, secondo come vi si conduceva. Voi credenti di Corinto, voi credenti di ogni tempo, diremmo, vero? Voi credenti cristiani oggi, salvati per la misericordia di Dio, redenti dal sangue di Cristo, un giorno avevate un altro Signore che dominava su di voi e che vi trascinava dietro agli idoli muti, secondo come vi si conduceva, eravate trascinati, cioè a piacimento di chi vi dominava, come voleva, dove voleva, poteva trascinarvi. Vuol dire che c'era qualcuno che vi comandava, cari credenti di Corinto. Ma non deve essere più così, e non è più così per chi adesso ha il Signore nella propria vita, Gesù Cristo. Trascinati da chi? Da Satana. Satana è il tiranno crudele che ti trascina dove vuole lui, se non c'è il Signore, l'unico Signore, Gesù Cristo, nella tua vita che regna. E forse cercavamo un giorno anche di servire due padroni, non è così? Forse cercavamo anche di servire due padroni, perché volevamo da un lato magari piacere a Dio, fare cose buone, dall'altro però facevamo cose cattive. In realtà era come se servissimo due padroni. Non servivamo due padroni, che ne servivamo solo uno, il tiranno crudele. Gesù dice che non si possono servire due padroni, perché in realtà quando è così se ne sta servendo solo uno, ed è l'avversario delle nostre anime, il tiranno crudele, Satana. Guardate, non so se ricordate la storia al tempo di Samuele, era giudice e profeta, ecco, diciamo ultimo giudice di Israele e anche profeta. Bene, e il popolo ha chiesto un re. Nel libro dei giudici, abbiamo detto in questo tempo passato, c'è scritto che in quel tempo non c'era re di Israele, ognuno faceva quello che gli sembrava meglio o giusto. Però al tempo di Samuele il popolo chiede a Samuele un re. Vogliamo un re come ce l'hanno le altre nazioni. Infatti al capitolo 8 di Prima Samuele, diciamo qualche verso, allora Prima Samuele capitolo 8, dice: quando Samuele divenne vecchio, nominò i suoi figli giudici di Israele. Suo figlio primogenito si chiamava Joel e il secondo Abia. Essi esercitavano la funzione di giudici a Beer-Seba. I suoi figli però non seguivano le sue orme, ma si lasciavano sviare dall'avidità, accettavano regali e pervertivano il giudizio. Allora tutti gli anziani di Israele si radunarono e andarono da Samuele a Rama per dirgli: ecco, tu sei ormai vecchio e i tuoi figli non seguono le tue orme. Stabilisci dunque su di noi un re che ci amministri la giustizia, come lo hanno tutte le nazioni. A Samuele dispiacque questa frase: dacci un re che amministri la giustizia in mezzo a noi. Perciò Samuele pregò il Signore. Allora il Signore disse a Samuele: dà ascolto alla voce del popolo in tutto quello che ti dirà, poiché essi non hanno respinto te, ma me, affinché io non regni su di loro. Guardate, sono parole severe. Chiedendo un re, Israele, e in qualche modo è come se volesse, come dire, essere uguale alle nazioni che avevano un re, e sembrava ai loro occhi che le cose funzionassero meglio. Oggi tanti chiedono di avere dei governanti su di loro che siano migliori di altri precedenti, no? Cioè, quello lì non ha gestito bene questo governo, quell'altro, vero, ha fatto combinato guai, quell'altro ha rubato, tutte queste cose qua. E allora si cerca sempre la persona giusta, una persona migliore, non è così? Però si rimane sempre delusi. La persona giusta non c'è mai. Dietro tutti quelli che non sono Gesù Cristo c'è sempre dietro un tiranno crudele, qualcuno che signoreggia nella vita delle creature di Dio. È così. Se non prende il sopravvento Gesù nella vita delle persone, delle creature di Dio, ci sarà sempre dietro qualcuno che ci rende schiavi. Perché? Perché finché siamo nel peccato, siamo schiavi del peccato. Il re del peccato è Satana, il tiranno crudele. Israele ha chiesto un re, ma sappiamo la storia. È rimasto scottato questo popolo. Hanno scelto il più bello, dice la Bibbia, era il più bello tra i figli di Israele, il più alto, insomma un uomo che prometteva. E poi vediamo invece cosa successe. Fu respinto da Dio a un certo punto, perché sappiamo si allontanò dalle leggi di Dio, di subire a Dio. Allora, quelli che hanno dominato su di noi non ci hanno mai avvicinati realmente a Dio, alla conoscenza di Cristo, anzi eravamo, direi, come ipnotizzati, no? Da false luci Guarda, questa è la cosa più grave, perché quando Satana riesce a farti credere che una lucciola è in realtà una lanterna, allora è fatta. Tu pensi di illuminare la tua vita con quella lanterna, ma in realtà non è così. Non illuminerà mai i tuoi passi verso la vita, verso la libertà vera in Cristo, verso il Signore l'unico che è Gesù Cristo. Allora, in questi due versi che abbiamo letto, che sono serviti come testo, no, base per questa riflessione. Allora, ascoltate, Signore Dio nostro, altri signori fuori di te hanno dominato su di noi, ma grazie a te solo, andiamo diciamo verso il bello, no? Grazie a te solo noi possiamo lodare il tuo nome. Ho riflettuto un po' cosa viene detto qui in Isaia. Guardate, qui non sta dicendo grazie a te solo, adesso noi prosperiamo, abbiamo beni materiali, grazie a te solo, adesso noi stiamo bene, i nostri raccolti vanno bene, no? I nostri affari funzionano, noi non siamo più malati. Non dice questo. Notate, ma grazie a te solo noi possiamo lodare il tuo nome. Significa che quei signori, cosiddetti, tra virgolette, di prima, che dominavano nella vita di questo popolo, in realtà non avevano mai cambiato l'interiore della loro vita, il loro cuore, la loro mente, il loro spirito. Quando Dio domina nella vita delle sue creature, succede un miracolo che è un miracolo di trasformazione dentro. Il verso 14 dice: quelli sono morti. Chi è morto? Quei, diciamo, signori, vero? Quei signori che hanno dominato su di noi sono morti e non rivivranno più. Sono ombre e non risorgeranno più. Tu li hai puniti, tu li hai così puniti, li hai distrutti, ne hai fatto perire ogni ricordo. Qui vedo un'opera potente dello Spirito Santo che è capace di fare un miracolo glorioso, cioè di far sì che tutti quei nostri signori che governavano, dominavano la nostra vita, o se volete anche quegli idoli ai quali noi ci sottomettevamo, adesso sono stati cancellati da dentro il nostro cuore. Cioè, ne hai fatto perire ogni ricordo. Ma grazie a Dio. Cioè, quando ci si converte, succede un miracolo dentro. Nella nostra mente, nel nostro cuore, succede qualcosa. Per cui quelle cose noi non le ricordiamo più. Non le vogliamo ricordare più, le scacciamo dalla nostra mente, non ci sono più. Capite quello che voglio dire? Questo è il miracolo della nuova nascita, della vita nuova in Cristo. Le cose vecchie sono passate, adesso tutto è nuovo, dice la Scrittura. E poi l'aspetto che vorrei puntualizzare ancora qui è questo. Dio mette la lode sulle nostre labbra. Lode che può venire soltanto da un cuore rigenerato dalla grazia di Dio, trasformato dalla grazia di Dio. E questo è un segno di genuinità dell'opera di Dio. Anche se prima, ma mettiamo che qualcuno di noi fosse religioso, nella sua religiosità, in realtà, magari non ha mai sperimentato la vera lode. Grazie a te solo noi possiamo lodare il tuo nome. Cioè, grazie a quello che tu hai fatto, non quei signori che dominavano la nostra vita, quello che tu hai fatto. Adesso noi abbiamo sperimentato una trasformazione nel nostro cuore, per cui adesso noi desideriamo lodarti. Prima non era un desiderio, però, nel nostro cuore, così, come possiamo dire, così profondo dentro, no, di noi, di lodare Dio, di ringraziarlo, di essergli riconoscenti. Non c'era questo. Vede, grazie a te solo noi possiamo lodare il tuo nome. Gli altri non ci hanno mai spinti verso di te nella lode, nel ringraziamento. A meno che voi non ricordiate che qualcosa prima di convertirvi vi spingesse veramente pieni di gratitudine a ringraziare Dio, a lodarlo, a dire alleluia, gloria a Dio, e manifestare con la vostra vita, vero, questa riconoscenza. Ma mi sembra molto difficile che ciò sia avvenuto, perché questo è un miracolo prodotto soltanto dallo Spirito Santo, attraverso la verità della parola, attraverso quell'opera che Dio compie, di cui Gesù parla. I veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Solo per mezzo dello Spirito Santo è possibile adorare il Padre in spirito e verità. Grazie a te solo noi possiamo lodare il tuo nome. Alleluia. E allora, è un'opera genuina, grazie a Dio, quando scaturisce in una lode spontanea a Dio, di ringraziamento, di riconoscenza. I vecchi idoli o signori che sono cancellati dalla mente e dal cuore per sempre. Non facciamoli risorgere, perché sono ombre, erano delle ombre. Paolo dice chiaramente, ne parla nelle Lettere ai Corinzi, che ci sono cosiddetti signori, cosiddetti dei, vero? Ma cosiddetti in realtà non sono dei, non sono nulla, sono ombre, sono fantasmi, sono cose nella mente dell'uomo. C'è un solo Dio, un solo Signore, e quello deve dominare la nostra vita, e a quello dobbiamo lasciare spazio nella nostra vita, perché regni. E allora le cose cambiano, se no non cambierà mai niente. Possiamo essere religiosi, religiosi. Capite? Gli israeliti, quando offrivano i loro sacrifici, beh, sembravano tutti uguali, tutti andavano lì, ma solo Dio sapeva chi lo offriva per fede, o per abitudine, o per religiosità, o per adempiere semplicemente a quei precetti. Noi non vogliamo però fare le cose in maniera esteriore, vogliamo che lo Spirito Santo, che ha rigenerato il nostro cuore, ci continui a spingere nella lode, nella riconoscenza, e faccia sì che il ricordo dei nostri vecchi padroni dominatori che ci angariavano sia cancellato dalla nostra mente completamente, e il nostro pensiero vada solo a Cristo il Salvatore, l'unico degno di essere chiamato Signore, vero? E che ha il diritto adesso di governare la nostra vita, di essere il Signore della nostra vita sul serio. Gloria a Dio. E tutto questo culminerà un giorno con quello che c'è scritto in Apocalisse, al capitolo 21. Vi leggo qualche verso prima di concludere. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Ragazzi, cosa è passato? È passato tutto ciò che in questo mondo faceva soffrire, però faceva piangere, perché tante volte purtroppo si era oppressi da dominatori sul nostro cuore, e si era oppressi da tiranni crudeli che ci opprimevano. Ma non ci sarà più qualcuno che ci opprimerà. Non ci saranno più dei cosiddetti signori che domineranno sulle nostre vite, ma ci sarà sempre e soltanto Dio, Gesù Cristo, e nessun altro. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Alleluia. Ragazzi, pensiamo seriamente al privilegio che abbiamo di avere l'unico vero Signore nella nostra vita, Gesù Cristo. Pensiamoci. Io spero che non stiamo lasciando spazio più a dei signori strani o estranei, signoreggiare la nostra vita, perché saranno tiranni crudeli, ci useranno e poi ci butteranno nella spazzatura. Cosa che non fa Gesù Cristo. Lui ci ha acquistati per poi farci entrare nel suo regno di luce, dove non ci sarà più il dolore, la sofferenza, i problemi, le malattie e tutte queste cose brutte che ci sono in questo mondo. Il verso 7 dice: io gli sarò Dio. È come dire: io sarò l'unico Signore, il suo Signore, il Signore di colui o colei che si sarà lasciato redimere, salvare, purificare dal sangue di Cristo. Ha diritto di essere lui l'unico Signore. Allora, Signore, Dio nostro, altri Signore, è vero, fuori di te, prima di convertirci, hanno dominato su di noi. Ma grazie a te solo noi possiamo lodare il tuo nome. Alleluia. Quelli sono morti, non rivivranno più. Noi vogliamo che non rivivano più nella nostra mente, nei nostri cuori, questi signori. Sono ombre e non risorgeranno più. Tu li hai così puniti, li hai distrutti, ne hai fatto perire ogni ricordo. Grazie a Dio. È così per noi? Vogliamo lasciare regnare, governare, dominare l'unico Signore della nostra vita? Vogliamo farlo davvero? Non permettiamo a niente e a nessuno di prendere il posto che spetta solo al Signore Gesù Cristo, perché Lui ci ha redenti, ci ha riscattati col suo sangue prezioso. Ora apparteniamo a Lui, non abbiamo e non vogliamo altri signori. Amen. Addio. La gloria.